Vedi,
è già sfondato la cosa. Ho appena cambiato divisa, l'uniforme estiva, vedi che l'ho sfondato. Io ho due uniformi,
uno
invernale e uno estivo.
Il mezzotempo non è previsto.
Come i militari.
I vigili urbani.
I monaci. Le monache. Inverno neve, d'estate tutte bianche.
Eccoci qua.
Che fece? Ce l'hanno un cambio.
Allora, domenica prossima noi celebriamo l'Ascensione. I testi. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, come tutti gli anni. È il capitolo primo, dal versetto 1 al versetto 11. La seconda lettura quest'anno è tratta dalla lettera agli Ebrei. Nel capitolo 9, versetti da 24 a 28, e poi si aggiungono nel capitolo 10, versetti da 19 a 23. Il lezionario mette insieme due brani della lettera agli Ebrei. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 47. Noi questa sera avremo a che fare con il salmo 143. E quindi il brano evangelico. Siamo nell'anno dell'Evangelista Luca e quindi Vangelo secondo Luca, capitolo 24. Leggiamo dal versetto 46 al versetto 53. Siamo giunti ormai alla festa grande, solennissima, della Ascensione del Signore, festa trasferita dal giovedì alla domenica. È la festa del 40° giorno, quindi giovedì scorso. Dopo la resurrezione 40 giorni, secondo quello che leggiamo nel racconto degli Atti. Una festa che è celebrata universalmente nelle chiese a partire dal secolo IV, secolo V, tra il secolo IV e il secolo V la festa ormai è universalmente diffusa. Il Signore, risorto dai morti, entra nella gloria e presenta al Padre la sua carne umana, vittoriosa sulla morte, resa strumento docile per l'esercizio della comunione e della carità universale. Salendo al cielo, il Figlio di Dio porta a compimento la sua incarnazione, la sua presenza, la sua visita nella carne umana. È con tutto il carico dell'umanità, a cui è ormai indissolubilmente congiunto, come ben sappiamo, è così che il Signore Gesù lascia il mondo per tornare al Padre. Lascia il mondo, ma anche proprio ora e proprio così lo vincola a sé con un legame definitivo mediante la sua carne gloriosa. Come dice San Leone Magno, lo ricordo di anno in anno, in questa occasione, Christi ascensio nostra provectio est, ossia l'ascensione di Cristo è anche la nostra andata, oppure la nostra promozione, la nostra avanzata. È proprio vero. Dio si è fatto uomo affinché l'uomo fosse fatto Dio. Noi che celebriamo la festa dell'Ascensione sappiamo di appartenere al Signore in virtù di un vincolo eterno e indistruttibile. Gli angeli annunciano: come l'avete visto salire al cielo, così lo vedrete ritornare. E la Chiesa, mentre contempla l'Ascensione, vede già il ritorno glorioso di Cristo Signore e comprende di essere custodita e benedetta nel grembo celeste di Dio, là dove il corpo di Cristo risorto è già la nostra patria, la nostra eredità, la nostra dimora, là dove abita la pienezza dell'universo redento. Ed ora leggiamo negli Atti degli Apostoli il testo che citavo poco fa, proprio i primi 11 versetti del libro, e quindi la pagina evangelica. Atti degli Apostoli, capitolo primo, ecco, Pia, leggi pure.
Nel mio primo libro ho già trattato, o Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò, dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Così, venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco, due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, è il Vangelo secondo Luca. Abbiamo letto i primi versetti degli Atti degli Apostoli, adesso gli ultimi versetti del Vangelo secondo Luca, è come la cerniera tra i due scritti che compongono l'opera dell'Evangelista Luca nel Nuovo Testamento. Ultimi versetti, dal versetto 46 sino al versetto 53. Francesco.
E disse loro:
Volevi dire qualcosa, Ercolino?
No.
Dite pure.
Così sta scritto: Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori, verso Betania, e alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio.
Grazie. Torniamo al Salterio, e esattamente al Salmo 143. Il quarto salmo di quella serie di suppliche con cui già ci siamo confrontati nelle settimane trascorse, dal Salmo 140 al nostro Salmo 143. Le ultime quattro suppliche di tutto il libro dei Salmi, le uniche suppliche presenti nel quinto libretto, ne parlavamo man mano che abbiamo avuto modo di immergerci nella testimonia, nella relazione con gli oranti che hanno lasciato a noi queste estreme testimonianze di disagio, di sofferenza, di tribolazione, che sono sempre occasioni propizie per sviluppare un cammino orante nella relazione con il Dio vivente. Sono 140-141. Il 142 leggevamo la settimana scorsa, ed ecco, dall'impatto con l'innocente siamo arrivati al quel momento in cui la miseria umana diventa in quanto oggetto della conoscenza del Signore proprio da parte sua e di nessun altro, la miseria umana diventa il modo per trovarci inseriti nel grande circuito della pietà e della e di quella corrente d'amore che conferisce alla nostra debolezza, fragilità, inconsistenza umana gratuite e del tutto inimmaginabili, stando alla nostra iniziativa umana, capacità di comunicare, di condividere, di accogliere, di benedire. Allora i giusti sono coinvolti in un grande circuito liturgico, un cerchio liturgico, alla fine del Salmo 142, ricordate, quando tu mi concederai la tua grazia, così annunciava e testimoniava l'orante che ha lasciato a noi il Salmo 142. Ed ora il nostro Salmo, l'ultimo della serie, davvero la discesa fino alla radice del male nel mondo, nel cuore umano, ci ha messi a dura prova nel corso di queste settimane, dobbiamo riconoscerlo, forse qua e là abbiamo anche scalpitato, abbiamo anche protestato, e adesso vedete siamo arrivati proprio all'ultima testimonianza orante di chi ha a che fare con una calamità che appare, per quello che subito leggeremo, inguaribile, insuperabile. Abbiamo a che fare con un vero e proprio incubo per chi si trova di fronte all'irreparabile. Tenete presente che il nostro Salmo, stando alla traduzione in greco, è dotato di una intestazione che suona così: Salmo di Davide, quando suo figlio lo perseguitava. Catediocchi, lo perseguitava. A Salonne. Quando suo figlio lo perseguitava. Notate che un accenno esplicito al conflitto tra Davide e suo figlio Assalonne è comparso fin dall'inizio del Salterio, nel Salmo 3, tenendo conto che i primi due salmi fanno da introduzione, 1 e 2, ecco il Salmo 3, basta sfogliare le pagine e ritornare all'inizio del libro della preghiera, Salmo di Davide quando fuggiva il figlio a Salonne, Salmo 3, un'intestazione che fa esplicito riferimento, e in quel caso è il testo ebraico che si esprime in maniera così drammatica, tenendo conto della vicenda che è raccontata nel secondo libro di Samuele. Qui la traduzione in greco, che però vedete è segno per noi di una lettura del nostro Salmo che coglie davvero il dramma di una vicenda che assume le caratteristiche di una disgrazia senza rimedio, di un male irrecuperabile. Ma vediamo meglio, vedete che il nostro Salmo si compone di versetti che in molti casi rinviano ad altri testi dell'Antico Testamento, testi che incontriamo nello stesso Salterio o in altri scritti sapienziali. Sul bordo della pagina nelle nostre Bibbie di solito sono riportate le referenze, vedete qui sono molto numerose, e altre ancora si potrebbero aggiungere. Malgrado il fatto che il testo si componga di versetti che sono estrapolati da altri scritti, non toglie affatto densità, intensità, potenza espressiva al nostro Salmo. Sembra quasi che chi ha composto questo testo nell'ambito della sua ricerca orante abbia avvertito la necessità di utilizzare voci che ha rintracciato qua e là, come se si rendesse conto di non essere capace di esprimere con la sua stessa voce qualcosa che ha a che fare con un dramma che lo rendeva muto, inespressivo, incapace di usare il suo linguaggio. Ed ecco, quando suo figlio Assalonne lo inseguiva. Secondo il libro di Samuele, dal capitolo 15 in poi. Ed ecco, leggiamo il nostro Salmo, suddividendo il testo in due sezioni. La prima sezione fino al versetto 6, poi dal versetto 7 a seguire. Un appello apre adesso il nostro Salmo, e la prima sezione nei versetti 1 e 2, e poi versetti che fino al versetto 6, per così dire, descrivono la vicenda drammatica del nostro orante, quella in cui è così coinvolto in modo pressoché travolgente. Leggiamo: Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi. E ancora il versetto 2: non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto. Vedete, il nostro orante si esprime con il linguaggio di chi implora, invoca, supplica, ma è evidente fin dall'inizio che è come condizionato dall'esperienza di una distanza che lo separa rispetto al Signore a cui pure egli si rivolge. tu sei fedele, tua è la giustizia, tu. E ecco, le sue invocazioni sembrano proprio per lui ricadergli addosso come se pescassero nel vuoto e dunque non raggiungessero alcun riferimento che gli consenta di avanzare. Rasserenato, confortato, può gridare, strepitare, implorare, protestare, supplicare, sì, sa a chi si rivolge, ed ecco, nessun vivente davanti a te è giusto. Un'affermazione pesantissima questa, non ci può sfuggire. Un'affermazione che poi viene ripresa da Paolo nella lettera ai Romani, inserita nelle sue argomentazioni teologiche con molta sapienza, come probabilmente ricordiamo. Fatto sta, vedete, che qui il nostro orante sta gridando, sta chiedendo ascolto e attenzione, ma sta registrando una distanza che alla resa dei conti, e i conti già sono stati fatti quando appena appena il nostro orante sta scartabellando l'archivio delle orazioni fatte da altri, questa distanza è incolmabile. Tra la tua fedeltà e la mia ingiustizia, un abisso che ci separa. La tua fedeltà, la tua giustizia, ma io? Nessun uomo davanti a te è giusto. Al più, vedete, facciamo finta che le cose, che pure stanno così, non meritano una dichiarazione ufficiale, pubblica, non chiamare in giudizio il tuo servo. Ecco, come per dire, non parliamone più. Ma è così. La distanza tra me e te, tra te e me, è incolmabile. E d'altra parte, vedete, quando qui afferma nessun uomo davanti a te è giusto, dunque questa è la condizione generale degli uomini. Sì, è così, sarà così, ma questo non mi consola, non mi consola affatto. Che sia la condizione universale non è un buon motivo per tranquillizzarmi, per rasserenarmi, per sentirmi comunque attento, non voglio dire oggetto di attenzione, di accoglienza. Il tuo servo è un essere squalificato che non ha motivo per presentarsi in modo ricevere comprensione e riconoscimento da parte tua, perché tu sei fedele nella tua giustizia e io sono ingiusto. Ora notate che questo appello introduce il Salmo, dopodiché c'è una specie di descrizione dal versetto 3 al versetto 6 di quello che è il disagio che il nostro orante sta patendo. L'intestazione ci parlava della persecuzione, dell'inseguimento, della contestazione che Davide ha subito da parte di suo figlio Assalonne. Vedete, il richiamo presente nella traduzione in greco è molto istruttivo per noi. C'è un nemico che, vedete, qui non viene neanche descritto e denunciato facendo riferimento ai motivi e agli strumenti e ai metodi della sua aggressione. Perché vedete, il riferimento al nemico, e adesso il nostro orante ce ne parla, ma è come se restasse un riferimento esterno, ed è evidente che c'è di mezzo un nemico, ma il vero motivo del disagio, della pena, di questo sgomento per cui parlavo inizialmente di un incubo. Il nostro orante è prigioniero di un incubo che gli rimanda addosso l'evidenza di una sua ingiustizia irreparabile. Perché se Assalone è mio figlio, allora io sono stato capace soltanto di generare per la morte. Perché Assalone è scatenato e sappiamo bene quali sono i suoi propositi, sappiamo bene come insidia il trono, sappiamo bene come si sostituisce al padre, sappiamo bene come spavaldamente avanza sulla scena. E vedete, Assalone vuole uccidere Davide? E Davide è condannato a morte perché Assalone si è ribellato, suo figlio? Ma il vero morire di Davide dinanzi al Signore sta proprio in questo registrare il suo fallimento. È un fallimento che è veramente il motivo di una condanna che Davide non è in grado in nessun modo di trasformare in attesa di redenzione. È proprio veramente il massimo, vedete, del sprofondamento nell'abisso del male. Sì, Assalone imperversa, adesso si parla del nemico che incalza, ma non è importante qui stabilire esattamente qual è la colpa dell'avversario. Qui l'incubo del nostro orante sta nell'essere ridotto all'evidenza, è costretto all'evidenza di poter sintetizzare la sua vita come una produzione di morte. La colpa è di suo figlio? Ma Davide, vedete, o chi per lui, il nostro orante, sta registrando in questa maniera la dimostrazione di come, a prescindere dalle colpe altrui, l'elemento costitutivo della sua vocazione alla vita, in quanto responsabile, generativo, propositivo, trasmettitore di vita. Ed ecco, ciò che è costitutivo della sua vocazione alla vita è una produzione di morte. Ebbene, vedete, il nostro orante è alle prese con questo fallimento. Non è più neanche il caso, infatti nel nostro Salmo non compaiono segni di protesto, come d'altronde nell'antico racconto, secondo il libro di Samuele. Davide non protesta mai contro Assalone, e quando Assalone poi morirà in battaglia e dunque Davide vince, Davide piange dirottamente: fossi morto io, Assalone, figlio mio, fossi morto io. Tant'è vero che poi il generale comandante dell'esercito Joab protesta e dice: ma come ti permetti di trattare così quelli che per te hanno combattuto, hanno vinto, hanno messo in gioco la loro vita, e tu ti comporti come se non ti fosse importato nulla della testimonianza di affetto, di disponibilità al servizio, di generosità da parte dei tuoi uomini perché è morto tuo figlio. Davide piange dirottamente, è morto a Salonne, morirà a Salonne, ma Davide è già morto, ed è già morto in questa esperienza che veramente lo riduce, lo schiaccia proprio nel fondo di un abisso dove sperimenta la distanza suprema tra la giustizia del Signore e il fallimento del suo morire. E allora qui i versetti che seguono dicono: il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi toglie il fiato. E qui quel mi perseguita, c'è di mezzo la nefesh, il fiato, il respiro, schiacciato. Mi ha relegato nelle tenebre come i morti da gran tempo. È proprio vero, avete già morto. E i morti di ieri, i morti di sempre. E una morte che viene da lontano. E sì, nessun vivente davanti a te è giusto. E allora sono già morto. Anch'io. Come tutti quelli che già hanno portato a compimento il percorso di una vita che è prigioniera di un fallimento irreparabile. La morte è una scadenza a cui nessuno è sfuggito, e adesso vedete Davide è già morto in anticipo. Mi ha relegato nelle tenebre, dice il versetto 3, come i morti da gran tempo. E aggiunge: in me languisce il mio spirito. È veramente un incubo. La traduzione in greco parla di un'acidia. È il mio respiro che si è fatto acidioso, si è impigrito, si è rattrappito, è paralizzato. Sono raggomitolato su me stesso in uno stato di vero e proprio stordimento, ma non sono certo in grado di venirne fuori, perché i dati del mio vissuto continuano a stringermi dentro al, come dire, a un'esperienza di fallimento che mi costringe a constatare come in quello che dovrebbe essere il mio servizio alla vita, io genero la morte. C'è di mezzo a Salonne? Ma vedete, qui c'è di mezzo Davide, e il nostro orante sta mettendo da parte progressivamente tutti i richiami alle aggressioni che vengono dall'esterno, perché quel che conta è la sua relazione interna, a tu per tu, con il Signore. Stavo leggendo il versetto 4 e qui proseguiamo. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi. Alla lettera sono i prodigi delle tue mani, le tue mani. Vale la pena di precisare qual è la traduzione letterale del testo, perché poi adesso nel versetto 6 aggiunge: a te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Ecco, vedete, la questione è proprio vero, è tra te e me, dalle tue mani alle mie mani, e le tue mani, di cui io faccio memoria tenendo conto dei gesti prodigiosi di cui tu sei stato protagonista, le mie mani vuote, secche, come la terra riarsa, come la terra screpolata, e vedete quella terra che invece di essere in grado di offrire segni di vita, è una terra nella quale ogni crepa è l'annuncio di uno sprofondamento in un abisso sempre più remoto e sempre più estraneo alle opere del Signore. E vedete qui, la prima sezione del nostro Salmo ci pone dinanzi a una vicenda che tocca livelli di dolore che il nostro stesso orante non era in grado di esprimere in forma inventiva. Si rifà a brani, versetti, espressioni che ricava da altri testi. E vedete, è un dolore che allude a un tormento che ha a che fare con situazioni esterne che potrebbero essere anche particolarmente drammatiche, ma ha a che fare con questa percezione interiore di essere veramente ingiusto e di essere veramente squalificato e di essere veramente escluso, di essere veramente separato, sconfitto, fallito. Il mio morire dinanzi a te. E allora vedete la seconda sezione del nostro Salmo, dal versetto 7 al versetto 12. E quando di nuovo qui la seconda sezione si apre con un appello. Leggevamo i versetti 1 e 2, adesso il versetto 7. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. È come se, muovendo quelle mani che hanno afferrato il vuoto, tentasse ancora di agitarsi, di aggrapparsi. E d'altra parte, vedete, è perfettamente consapevole di come l'ingiustizia inquini la sua condizione umana e lo renda prigioniero della morte. E adesso, sotto il tuo sguardo, Gregorio Magno, il Papa Gregorio Magno, che commentando questo versetto 7 dice: è lo sguardo misericordioso del Signore che impedisce la disperazione. E lui fa riferimento a Pietro nei racconti evangelici. Pietro non avrebbe pianto se il Signore non l'avesse guardato. È quel che leggiamo nel Vangelo secondo Luca. Ci sono tenebre là dove Cristo non volge lo sguardo, là dove non penetra la vera luce, ma dove volge lo sguardo. E dov'è che non volge lo sguardo? Lo sguardo. Da parte mia, sta dicendo il nostro orante, io non ho altra identità da presentare se non quella che coincide con la mia ingiustizia. E d'altra parte, io sono per davvero davanti a te. E quella distanza che io avverto tra la mia ingiustizia e te è una distanza che è sotto il tuo sguardo. Il tuo volto? mentre io scendo nella fossa, perché io sprofondo in un abisso, per l'appunto sto sprofondando negli incubi della mia vicenda personale, che è stata capace soltanto di produrre morte. E vedete che il nostro orante è ormai lo lontanissimo da quei tentativi di giustificazione per cui la colpa è degli altri, la colpa è di chi non mi ha capito, la colpa è di chi mi ha abbandonato, la colpa è di mio figlio che si è ribellato, o di mio nonno, o di mio bisnonno, o dei miei antenati che hanno seguito Mussolini, non so cosa, dite come mi pare, non c'è nessuna recriminazione a questo proposito. È veramente alle prese con il dato che per lui è irreparabile di un'esistenza che è prigioniera della morte che le spetta. E vedete, è la morte a cui va sempre incontro il peccato, ed è la morte come esito sempre inevitabile del peccato, dall'inizio in poi. Il peccato, come ben sappiamo, è sempre una scelta di morte, è sempre un rinnegamento della vocazione, sempre. Fatto sta che qui, vedete, il nostro orante adesso ci parla di come questo suo morire inevitabile è sotto lo sguardo del Signore. Il nome del Signore compariva nel versetto 1 all'inizio del Salmo, ricompare qui nel versetto 7 all'inizio della seconda sezione. Signore, il tuo volto, il tuo sguardo, mentre io sprofondo nell'abisso, e il mio morire è sotto il tuo sguardo, il mio morire. E vedete, è proprio questa situazione che adesso il nostro orante sta descrivendo, per quello che gli è possibile, che costituisce una novità assoluta. La novità per eccellenza, nella disperazione del mio morire, perché non c'è esito alternativo rispetto alla mia ingiustizia, tu, qui dice il versetto 8 adesso, al mattino fammi sentire la tua grazia, la tua pietà, chesed, pietà, perché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido. Ci sta tanto a discorrere a riguardo di questi nemici e di come ci si può sottrarre alle loro malefatte, ma in te mi affido. Attenzione a questo verbo qui nel versetto 9, a te mi affido, alla lettera in te mi sono nascosto. Così dice una traduzione?
In te mi rifugio.
Mi rifugio. Chi si ti? Proprio mi sono nascosto. E tra l'altro proprio questo significato è preso in considerazione dai maestri della tradizione ebraica. Dice Rashi, io nascondo i miei affanni a tutti gli uomini per svelarli a te. E Kimshi dice, perché io non ho svelato la mia tribolazione agli uomini, ma a te solo. Io dunque ho tenuto nascosto agli uomini il mio grido di preghiera che ho rivolto a te nel segreto. E la mia vita si consuma, vedete, in questo morire che è qui la sorpresa, qui la novità, qui l'assoluta originalità del cammino che il nostro Dante sta compiendo, si consuma come nascondimento in te. È proprio nel mio morire che tu mi hai avvolto, e là dove io sprofondo tu mi hai sollevato, sollevo a te l'anima mia, diceva il versetto 8, innalzo a te il mio collo, la mia gola, respiro, ma tutto questo, vedete, è un motivo di sorpresa per il nostro orante, che lo lascia sconcertato, e d'altra parte è proprio qui che il fondo dell'abisso in cui il nostro orante sprofonda, perché è prigioniero della sua ingiustizia, diventa per noi testimonianza della novità per eccellenza, quella di cui è protagonista il Signore, proprio Lui, solo Lui. Lui, laddove la distanza che ci separa da Lui, e parlo in prima persona plurale, mettendoci tutti nella condizione del nostro orante, tutti condizionati da quella ingiustizia per cui siamo impresentabili, ed ecco, in questa condizione di sconfitta e di fallimento, sotto il suo sguardo, come se sprofondando in una prospettiva che ci allontana sempre di più da Lui, fossimo già preceduti da Lui che ci accoglie. Sprofondiamo in Lui, ci immergiamo in Lui, ci rannicchiamo in Lui, ci nascondiamo in Lui, in te mi sono nascosto, salvami dai miei nemici, Signore. E vedete che qui la salvezza dai nemici non significa colpire i nemici, significa per il nostro orante constatare questa strana e imprevedibile vicenda per cui nella mia ingiustizia sono preso in braccio da te. Insegnami, ecco, adesso prosegue il versetto 10, a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Adesso dice tu, il mio Dio, il tuo spirito buono mi guidi su terra piana. Vedete, è proprio nell'atteggiamento del discepolo che ha tutto da imparare, e questo incontro con ciò che è secondo la volontà, che è nel compiacimento, che è prerogativa inconfondibile, unica e assolutamente gratuita del mistero di Dio, che si rivela così. Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio, perché laddove io, prigioniero della mia ingiustizia, sono condannato a morte, tu mi trasmetti il tuo stesso respiro, mi conferisci il soffio della tua vita, tu mi stai generando e mi fai vivere. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana, dice il versetto 10. Vedete, proprio là dove io sono alle prese con l'evidenza di un fallimento che mi consuma, e non sono in nessun modo in grado di evitare la morte, evitare quel morire che già anticipa la morte nel groviglio dei miei incubi inconsolabili, ed ecco tu il mio Dio, e il tuo respiro, il respiro buono, ruach tova, il respiro buono, tu mi guidi in terra piana, mi hai preso in braccio e mi stai deponendo, sistemando su una piattaforma che mi consente di procedere nel cammino senza impedimenti. Ma vedete, il Salmo adesso si conclude con i versetti 11 e 12, dove il nostro orante è come rapito in un atteggiamento di contemplazione, e ci sono delle cose, delle verità, delle esperienze profonde che non si possono commentare. Io chiacchiero a modo mio, il nostro orante a un certo momento, vedete, dopo aver utilizzato voci di altri perché lui non si sentiva in grado di elaborare un discorso suo articolato con capacità espressive e addirittura eloquenza poetica adeguate al caso, ma adesso si ritira poi nel silenzio della contemplazione. Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Ecco qui, i versetti 11 e 12. È il Signore della mia morte. Nel mio morire non sono prigioniero della mia ingiustizia e sprofondo nell'abisso della distanza che mi separa da Lui, ma nel mio morire è il Signore che mi fa vivere. Per il tuo nome, Signore, perché sei tu, per come ti riveli, per come ti presenti, liberami dalle angosce per la tua giustizia. E il termine giustizia ritorna qui in maniera niente affatto casuale, e in più, vedete, nel versetto 12 ricompare il termine chesed, pietà, qui tradotto con fedeltà. Per la tua fedeltà, come dice una traduzione qui?
Fedeltà?
Sì. Chesed, è la tua pietà, è la misericordia del Signore, disperdi i miei nemici, fa perire chi mi opprime. Chi mi opprime, perché io sono tuo servo. Dove, vedete, qui non si tratta tanto di condannare altri, oltretutto sappiamo bene il dramma di Davide non sia quello di sopravvivere al conflitto con suo figlio Assalonne, ma il problema di Davide è trovare un soccorso, e da parte sua non lo trovava, nel momento in cui non aveva più scampo, come poi di fatto vanno le cose nella vicenda di Davide, per cui quando anche vincerà sul campo di battaglia e suo figlio Aronne sarà, suo figlio Assalonne sarà ucciso e trucidato ferocemente, non per questo Davide avrà trovato la soluzione al suo dramma. La soluzione al suo dramma sta in questo suo incontro con il Signore, questo suo incontro con il Dio vivente, con la giustizia sua, la misericordia sua, colui che conferisce a questo mio morire il valore rivelativo di un impatto con lui che mi genera, il Signore vivente, perché io sono tuo servo. E vedete, nel versetto 10 leggevamo: tu il mio Dio, E qui il Salmo si conclude con questa affermazione: io il tuo servo. Ricordate che questa espressione il tuo servo compariva nel versetto 2. Non chiamare in giudizio il tuo servo. Il tuo servo è uno scomunicato, è uno squalificato, è un fallito, e il tuo servo è un ingiusto che non è in grado di presentarsi dinanzi a te intrattenere con te una conversazione che sia chiarificatrice, che sia in grado di elaborare un piano di recupero, di rientro, di conversione. Non c'è più ipotesi del genere da prendere in considerazione. Il tuo servo è squalificato, ed ecco, io sono il tuo servo. Così si conclude il Salmo. Vedete, nel mio morire, per come sono ingiusto, sto imparando a respirare al ritmo del tuo stesso soffio vitale. E allora, vedete, i nemici non sono più quelli che mi aggrediscono dall'esterno, ma i nemici sono quelle morse di disperazione, quella stretta che assume le forme desolanti delle ombre che mi ossessionano come i incubi invincibili i miei nemici. E nel mio morire tu mi fai vivere. Tu sei il Signore della mia morte. Vedete? E come qui siamo giunti veramente al massimo, perché quante volte nelle suppliche tu sei il Signore della mia vita perché mi hai liberato. Qui tu sei il Signore perché sei il Signore della mia morte, del mio morire. Tu ti riveli a me come il mio Dio e io sono il tuo servo. È proprio l'ultima delle suppliche, tutto il salterio, ed è come se fossimo veramente introdotti ormai nella pienezza ultima della storia della salvezza e sulla soglia del Nuovo Testamento. E allora lasciamo da parte il Salmo e prendiamo in considerazione i testi di Luca. Nel Vangelo, capitolo 24, negli Atti degli Apostoli, capitolo 1, non vorrei soffermarmi in maniera particolarmente attenta o dettagliata su questi testi. Vorrei muovermi con una certa disinvoltura tra una pagina e l'altra, da Luca 24 ad Atti 1. Tra l'altro è un pezzo, a parte gli ultimi mesi dell'anno, che abbiamo a che fare con il Vangelo secondo Luca, e avremo ancora a che fare con esso al ripresa del tempo ordinario, quindi per tutta l'estate e l'autunno. E quindi siamo già in certo modo sintonizzati con il linguaggio teologico del nostro evangelista. Fatto sta, vedete, che qui l'ascensione del Signore serve per il nostro Luca a segnalare il compimento della visita di Dio. Quante volte già ne parlavamo? La visita di Dio è il linguaggio del nostro evangelista, la storia della salvezza è la storia della visita di Dio, e lui si è presentato, lui in realtà per quanto riguarda il passato già era all'opera, ed ecco la sua visita che si impone in maniera determinante per quanto riguarda poi tutto lo svolgimento del futuro. La visita di Dio si è compiuta, ora è il tempo della testimonianza, come dice Gesù rivolgendosi ai discepoli nel momento in cui, sia negli Atti che nel Vangelo, nel momento in cui la sua salita al cielo segna il compimento della missione. Ricordate come l'Evangelista Luca ripetutamente ci ha annunciato l'avvento di un oggi è nato per voi nella città di Davide, vi evangelizzo una grande gioia, capitolo 2, la natività del Signore, oggi, ed ecco, oggi è l'oggi della visita, all'inizio del Vangelo secondo Luca, sono tutte considerazioni per in certo modo scontate, il cielo si è aperto, capitolo 3, versetto 21, in occasione del battesimo secondo Giovanni, nella grande introduzione a tutta la narrazione evangelica, il cielo si aprì. Ecco, questa è l'affermazione che svolge il ruolo preminente nella pagina che abbiamo sotto gli occhi. Le altre espressioni sono espressioni collaterali, marginali, proposizioni secondarie. Quando tutto il popolo fu battezzato, mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì. Questa è l'affermazione. Questa è la frase dominante, l'affermazione centrale. Il cielo si aprì. E dunque, così l'oggi viene inquadrato in vista di quello che sarà il momento in cui il cielo si chiude. Atti degli Apostoli, capitolo primo, abbiamo letto poco fa, fino al versetto 9, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. Ecco, il cielo si è aperto, il cielo si è chiuso. Oggi sono i due momenti che servono a circolare, quell'oggi che non è un giorno di 24 ore, è l'oggi della visita, quello che il nostro evangelista Luca con il suo linguaggio riesce a esprimere in maniera molto efficace. Ecco come il cielo si è appoggiato sulla terra, ecco come adesso colui che ha realizzato la visita ritorna al cielo. E vedete che c'è un esplicito richiamo non solo a questa scadenza temporale, l'ascensione, quando colui che sale al cielo è colui che segna la chiusura del cielo che si è aperto, dunque il compimento della visita. C'è una sottolineatura insistente in questi versetti, in queste pagine, sul contesto geografico, che in realtà è un contesto non semplicemente logistico. Si tratta di Gerusalemme è il punto d'arrivo della salita di Gesù. Il racconto evangelico, come noi sappiamo, da un certo momento in poi è proprio impostato in questa maniera, ma già nei racconti dell'infanzia lo sguardo è orientato verso Gerusalemme, fin dalle tentazioni lo sguardo è orientato verso Gerusalemme, là dove Gesù sale e là dove adesso si compie la sua ascensione. E a partire da Gerusalemme la missione affidata ai discepoli. Questo è il momento di una svolta. Oggi a Gerusalemme, oggi il giorno della visita si compie, ma oggi è il tempo della evangelizzazione e quindi il tempo della nostra vita cristiana che viene inaugurato. E Gerusalemme, che è la meta della salita di Gesù, è allo stesso tempo il grembo della prima evangelizzazione e di tutta l'evangelizzazione che poi seguirà fino a noi oggi. E allora vedete il nostro tempo, rispetto a quell'oggi che è circoscritto entro l'apertura e la chiusura del cielo, e chiusura del cielo significa che il Signore intronizzato è invisibile, irraggiungibile, non c'è più il contatto con Lui a cui i discepoli erano assuefatti, e allora il nostro tempo rispetto all'oggi della visita, beh, vedete che l'ascensione segna per davvero, e lo ricordavo inizialmente nelle poche considerazioni che vi suggerivo per introdurre la lezione divina, segna l'ascensione, la pienezza dell'incarnazione, la pienezza dell'incarnazione, l'incarnazione, la parola di Dio che si è fatta carne, la nostra carne umana, il Figlio di Dio che ha fatto sua la nostra umanità. E vedete, ha fatto suo la carne mortale, la nostra carne umana, la carne di esseri umani che sono condizionati in maniera inevitabile dalle conseguenze del peccato fino alla morte. Noi, ebbene, l'incarnazione è... È davvero rivelazione per noi di come la visita di Dio nella storia umana si è realizzata non con qualche prodigio occasionale, non con qualche colpo come dire così, gestione teatrale, giocata a distanza, ma con questo modo di presentarsi lui che ha fatto suo la miseria fallimentare della nostra condizione umana fino alla morte. E adesso vedete, l'ascensione è l'intronizzazione regale della sua carne umana. Nel Figlio e con il Figlio è la nostra carne umana, mortale, che è introdotta nella gloria. Di per sé, vedete, stando a quel che leggiamo tra la fine del Vangelo e l'inizio degli Atti, l'ascensione del Signore al cielo significa un distacco, un allontanamento, uno strappo. Un evento che segna una distanza incolmabile, non c'è dubbio, per i discepoli la situazione è del tutto diversa rispetto al contesto in cui hanno avuto modo di condividere la vita con il Maestro precedentemente. Una distanza incolmabile, e il cielo si è chiuso, dunque c'è una nota di tristezza, sì, c'è una nota di smarrimento, c'è una nota di sgomento, c'è qualcosa che ha a che fare con ha a che fare, ecco, sempre con opportuni aggiustamenti, con quell'incubo dell'orante nel Salmo 143. Allora siamo ritornati al punto di partenza, allora siamo sempre come prima, allora siamo sempre distanti, allora siamo, anzi, questo suo andarsene, questo suo salire, questo suo raggiungere il trono glorioso che gli spetta, conferma il fatto che noi possiamo soltanto sprofondare nella fossa e restare prigionieri della nostra ingiustizia. E invece, vedete, il fatto è che la nostra carne mortale, lo dicevo già qualche momento fa, è introdotta nell'intimo della vita di Dio. Per questo l'incarnazione giunge alla sua pienezza. Quando il Signore ascende al cielo, è la nostra carne umana che è visitata, che è afferrata, che è conquistata, che è introdotta nell'intimo della vita di Dio. Perché questo è il compiacimento del Padre. E L'orante nel Salmo 143 a un certo momento parlava di questo compiacimento che gli si è rivelato in maniera così sconcertante e del tutto imprevedibile. Il compiacimento del Padre. Ricordate il testo, possiamo ricordare insieme, nel Vangelo secondo Luca capitolo 10, quando i 72 discepoli inviati in missione ritornano e sono pieni di gioia. Versetto 17. Anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. E allora Gesù dice la sua e aggiunge, versetto 21, in quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Questo è il compiacimento del Padre. Ricordate che qui è usato il verbo evdokin. Il sostantivo corrispondente evdokia è quello che compare nel capitolo 2 del Vangelo secondo Luca, là dove la moltitudine angelica canta dal momento che il bambino è stato deposto nella mangiatoia. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini del compiacimento, della evdokia, gli uomini di buona volontà, gli uomini che Dio ama, è la nuova traduzione, gli uomini del compiacimento, è il compiacimento del Padre. E vedete, il Padre è compiaciuto ed è proprio questo il motivo dell'intronizzazione regale del figlio, che vedete entra nella gloria che gli spetta, che gli compete da sempre, ma carico della nostra carne mortale. Questo è fondamentale, vedete. L'ascensione segna la pienezza dell'incarnazione. È la nostra carne umana che è introdotta in lui, con lui, attraverso di lui. È il compiacimento del Padre che si compiace di quel figlio che ha fatto sua la carne mortale degli uomini. La carne nostra, la nostra condizione di falliti, e laddove la nostra ingiustizia ci condanna a morte. Nel nostro morire noi siamo stati visitati, raggiunti e coinvolti in maniera tale che adesso questa nostra condizione di uomini mortali è presentata al Padre nell'intimo della vita di Dio. E vedete, questo è il nostro oggi, è l'oggi del nostro morire che appartiene alla carne gloriosa di Gesù. Ma il Salmo 143 ci orientava proprio in questa direzione, sempre naturalmente con qualche approssimazione, ma siamo in grado l'esperienza della nostra vita cristiana e della nostra relazione con il mistero di Dio, per come tutti siamo coinvolti, ciascuno di noi poi a suo modo, ma siamo in grado di intuire, cogliere, esplicitare queste proiezioni, queste tensioni, questi affacci. È il Salmo 143. L'oggi del nostro morire appartiene alla carne gloriosa di Gesù. E l'oggi del nostro morire è l'oggi, vedete, la nostra ingiustizia. Perché in quella carne piagata, crocefissa, devastata fino alla morte, è la nostra ingiustizia umana che è stampata. È il figlio del compiacimento. Nella sua intronizzazione, vedete, adesso bisogna aggiungere, proprio lui, Gesù il figlio, ha abbattuto tutte le barriere, ha colmato tutte le distanze, tutti gli abissi che ci fanno ancora prigionieri della nostra corruzione di peccatori fino alla scadenza della morte. Vedete come questa ascensione al cielo del Signore dimostra che nella sua carne umana, che è la nostra carne mortale, ha demolito tutti gli ostacoli, ha riempito tutte le distanze. E allora vedete, il Signore che è sceso al cielo si allontana? I discepoli che avvertono con quella nota di turbamento la separazione da Lui, il distacco da Lui, se ne va? L'ascensione costituisce il fondamento di una universale solidarietà umana. È la sua carne mortale che è intronizzata. Ed è fondato così il vincolo di una comunione universale che raggiunge tutti gli esseri umani nella loro condizione di mortalità, di ingiustizia mortale. E vedete, è in questo modo che l'ascensione del Signore conferisce alla nostra condizione umana, c'è di mezzo il fallimento dei peccatori, la nostra ingiustizia che ci chiude di per sé dentro a un orizzonte dove siamo prigionieri di noi stessi e non ne veniamo a capo. Ebbene, la nostra condizione umana mortale com'è riceve la dignità di una chiamata a vivere nel nostro oggi, vivere nella comunione con il Dio vivente. E qui vedete si radica la missione della Chiesa, ma qui vale la pena di dare ancora una volta uno sguardo all'icona, l'icona che sta qui alle mie spalle, e vedete uno spazio superiore, uno spazio inferiore nell'icona, quella catena montuosa che separa le due zone e che di per sé ha tutte le caratteristiche di una barriera. Il Signore che ascende al cielo sparisce, è Lui che ha portato a compimento la sua missione, vittorioso, glorioso, Lui, ma i discepoli non lo vedono più. E invece vedete come tra le due zone circola il soffio della vita. Notate come apparentemente l'icona è caratterizzata da queste due situazioni dislocate in modo emblematico, in alto e poi in basso. Ma vedete che gli angeli che sostengono quella grande iride, con tante sfumature di verde, verde è il colore della vita, sono coinvolti in un movimento. Vedete che l'angelo di destra è più pesante, quello di sinistra è più leggero, e vedete che c'è un movimento che scende verso il basso e che raggiunge questi discepoli che stanno qui sulla destra di noi, che guardiamo, che sono in atteggiamento di silenziosa contemplazione, e poi vedete questi altri discepoli invece qui sulla sinistra come sono protesi verso l'alto, e vedete quegli alberi d'ulivo che stanno sulla cresta della montagna, in realtà stanno lì a dimostrare come la barriera è attraversata dalla corrente, dal soffio, dal respiro del Dio vivente, e colui che è asceso al cielo è colui che ha instaurato un vincolo di solidarietà fraterna, universale, con tutta l'umanità, la nostra condizione umana e ogni essere umano nella nostra ingiustizia, vedete, il suo modo di morire, compiacimento del Padre, è rivelazione per noi di come nel nostro morire siamo investiti da quel soffio di vita che ci rende riconoscibili alla presenza del Dio vivente, nell'intimo di Dio. Possiamo presentarci al Padre? Vedete che nell'icona, vi dicevo inizialmente, è proprio la missione della Chiesa che viene offerta a noi, ne parlavamo anche in anni passati, nelle sue espressioni fondamentali. Qui vedete a destra è la memoria, la Chiesa che ricorda, come l'avete visto salire al cielo, così lo vedrete ritornare. Allora stanno guardando colui che se ne va o stanno guardando colui che viene? L'ascensione è il racconto di come se n'è andato o di come sta venendo? E di qua vedete questi movimenti molto più vivaci, queste braccia protese verso l'alto, un atteggiamento di attesa che completa la memoria che attende, la memoria che invoca, la memoria che implora, la memoria che scruta l'orizzonte per cogliere esattamente i segni di colui che ritorna così come se n'è andato. E poi vedete come i discepoli qui sulla destra, nel loro atteggiamento di silenziosa custodia della memoria, danno forma a quella modalità così determinante e mai cancellabile nella missione della Chiesa, che è l'adorazione. Mentre di qua vedete abbiamo a che fare con la missione della Chiesa nelle sue dinamiche operative. Qui l'adorazione, da quest'altro lato lo slancio, il fervore, l'intraprendenza missionaria, ma inseparabili, vedete, adorazione e missione. Quel che nel Salmo 143 potevamo, adesso rileggendolo, cogliere in quel «Io sono il tuo servo». È la Chiesa che così si presenta al mondo, e così si presenta al mondo, vedete, non perché ha qualcosa di suo da far valere, se non in quanto nella relazione con il Signore asceso al cielo, la Chiesa ognuno di noi, in quanto siamo direttamente coinvolti nella custodia, nella testimonianza dell'Evangelo, siamo presi, conquistati, dominati dalla diretta relazione con Lui, il Signore che nella sua carne umana è glorioso, che la sua carne crocefissa è glorificata. E io sono il tuo servo. E la Madre del Signore, vedete, sta qui nel perno di questa scena. La Madre del Signore, tra l'altro, se voi tirate le diagonali, il volto è proprio il centro dell'icona. Ci sono le due creature angeliche, c'è questa specie di imbuto facilmente riconoscibile per gli abiti bianchi indossati dai due personaggi, ed è come se tutto ruotasse attorno a lei. La Madre del Signore, la Madre che, vedete, muove le mani in maniera diversa. La mano sinistra è un gesto di saluto, La mano destra è un gesto di accoglienza. Anche queste sono modalità essenziali di quella missione che adesso è affidata alla Chiesa, a partire dall'ascensione e in relazione all'oggi della visita. L'ascensione segna, vedete, anche le direttrici fondamentali di questa missione della Chiesa, direttrici fondamentali di cui nelle pagine che leggiamo domenica scorsa ci vengono dati i segni in maniera così un po' non dico superficiale, ma in maniera un po' indicativa, però è inconfondibile quel che qui l'Evangelista Luca ci prospetta. Intanto vedete l'attenzione alla parola che leggiamo. Qui nel Vangelo secondo Luca nel versetto 45, che di per sé il lezionario trascura, sta scritto: allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture e disse: così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono ai peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Abbiamo letto poco prima, adesso rileggo, ma vedete, la parola che leggiamo è una indicazione che viene da lontano, peraltro. Poi in questo capitolo 24 ricordate l'episodio dei discepoli sulla strada di Emmaus, e quando dico la parola che leggiamo, c'è sempre da intendere la comprensione delle scritture, e cioè è proprio nel rapporto con il Signore asceso al cielo, è proprio nel rapporto con questa separazione da Lui che determina nel nostro cuore umano una rivelazione, che apre nel nostro cuore umano spazi inesplorati, che scioglie vincoli per noi insuperabili. È proprio in questo suo modo di ascendere al cielo, portando con sé la carne mortale glorificata, che la nostra condizione umana è liberata. E siamo liberati nel cuore, nell'intimo del cuore, laddove siamo in grado di comprendere, non perché diventiamo più intelligenti, ma interpretare le scritture, attraverso le scritture interpretare la storia umana in relazione al suo passaggio, alla sua passione dolorosa e vittoriosa sulla morte, alla sua incarnazione. La parola che leggiamo, cos'ha da fare la Chiesa nella storia umana? E poi vedete il cibo che condividiamo. Qui già nel capitolo 24, nei versetti che precedono, Gesù ci ha tenuto a precisare: guardate le mie mani, i miei piedi, se piaghe, sono proprio io, toccatemi, guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Poi ancora sono sbalorditi, ma non credevano. Avete qualcosa da mangiare? Pesce arrostito. Se voi ricordate, nel capitolo primo degli Atti degli Apostoli, il nostro evangelista Luca ci tiene a rimarcare questa condivisione della mensa. Fateci caso, adesso insieme rileggiamo versetto 4, Atti degli Apostoli capitolo 1. Mentre si trovava a tavola con essi ordinò. Perché si trovava a tavola con essi? Poteva dire li invita per un ritiro spirituale, oppure li ha invitati per una lezione divina e dice adesso guai a chi mangia, perché così sgranocchiando e fate rumore e disturbate, andate, sono quelli che scartucciano sempre le caramelline, ecco, no, basta, non si mangia qui adesso perché dobbiamo fare la lezione divina, e invece no, e invece no. Mentre si trovava a tavola con essi, disse, mentre si trovava a tavola, non solo, ma vedete che che subito dopo, quando leggiamo il versetto 6, così venutisi a trovare insieme gli domandarono, ecco, questo venutisi a trovare insieme, espressione che allude ancora una volta al, alla condivisione del cibo, e la condivisione del cibo può, dice poi tante cose, è naturale, ma è la condizione di creature bisognose. Quando Gesù dice datemi da mangiare, lui è risorto, è vivente, glorioso, è nella sua carne gloriosa instaurato un vincolo di indissolubile comunione con la nostra carne umana, la carne di esseri umani e creature bisognose, per questo mangiamo e beviamo. E vedete, questa è una direttrice fondamentale della, della missione della Chiesa, insieme con la parola che leggiamo, il cibo che condividiamo. E il cibo che condividiamo in un contesto in cui l'esperienza di come siamo bisognosi per vivere, di mangiare e di bere, diventa modalità operativa della missione che Gesù ha affidato ai suoi discepoli. Perché quella missione che Gesù ha affidato ai suoi discepoli passa attraverso la nostra carne mortale, che è sua, e che è intronizzata là dove lui è asceso al cielo. E adesso i discepoli, noi, la Chiesa. In più vedete un'altra direttrice fondamentale che riesco così in maniera un po' grezza a esprimere come appartenenza all'unica famiglia umana. L'unica famiglia umana, qui già alla fine del Vangelo, secondo Luca, nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione, il perdono dei peccati, a cominciare da Gerusalemme, tutte le genti, uno scenario ecumenico, all'inizio degli Atti degli Apostoli, non di meno, anzi, avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, fino agli estremi confini della terra, tutti i popoli, tutte le nazioni, tutte le genti, unica famiglia umana. E vedete, questo è un discorso che trascura affatto l'evidenza di quante sono le distanze che separano nel corso della storia umana un popolo da un altro, una nazione da un altro, una cultura da un'altra, gruppi umani diversamente identificati e qualificati, ma tutte le distanze, con tutte le fatiche connesse per quanto riguarda i contatti, la comunicazione, il coinvolgimento, la condivisione di scelte, di programmi e nello stesso tempo gli attriti inevitabili. Beh, tutto questo si inserisce nel contesto della sua benedizione. La missione della Chiesa, vedete, in un modo o nell'altro procede sempre lungo questa direttrice, lungo questa direttrice. L'appartenenza all'unica famiglia umana, che non esclude le diversità e le difficoltà di relazione, di incontro, di comunicazione, come già vi dicevo, ma l'unica famiglia umana, sotto, come dire, l'avvolgimento della sua benedizione. Il Signore è asceso al cielo, benedice anche nell'icona, benedice qui alla fine del Vangelo secondo Luca, ricordate esattamente questi versetti, versetto 50, poi li condusse fuori verso Betania, alzate le mani, nel Salmo 143 il nostro antico orante diceva, io alzo le mani, mi sembra di acchiappare il vuoto, però le tue mani, diceva, le tue mani, ed ecco, alzate le mani, li benedisse, e mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Il Vangelo secondo Luca si è aperto con il caso di Zaccaria, che è entrato nel santuario per offrire l'incenso e poi non è in grado di benedire perché è diventato muto. E il Vangelo secondo Luca si conclude con questo quadro, il Signore vittorioso che, portato verso il cielo, benedice. Ed è una benedizione, vedete, che dilaga in tutte le direzioni, è un abbraccio che scandaglia la scena del mondo in tutte le sue componenti, ed è una benedizione che raggiunge i luoghi interiori del cuore umano, laddove la nostra condizione umana ci intrappola dentro all'esperienza della nostra ingiustizia, anzi spesso può succedere che non vogliamo tenerne conto, facciamo finta essere estranei al problema, ma man mano che ci sintonizziamo con le cose del Signore, tanto più matura in noi la consapevolezza di essere ingiusti e di quella ingiustizia che ci rende prigionieri della morte, e là ci raggiunge la benedizione. Colui che ascende al cielo è il Signore della storia, è il Signore del mondo, è il Signore del cuore umano. C'è di mezzo la sua carne mortale, carne crocifissa, carne glorificata. Per questo, vedete, l'ascensione del Signore al cielo segna davvero il principio della evangelizzazione, della missione affidata alla Chiesa, e questo modo da parte dei discepoli adesso di muoversi nel rapporto con le vicende della nostra storia umana, una generazione dopo l'altra, quanto tempo ci vorrà, nessuno può stabilire delle scadenze, ma è il nostro oggi, ed è l'oggi in cui noi non vediamo più Lui salito al cielo. Ebbene, è proprio nel nostro oggi che noi stiamo imparando a morire in Lui, con Lui e per Lui, e così già stiamo imparando a respirare al ritmo della benedizione che ci accompagna, che ci investe e che diventa anche in noi benedizione per il mondo. Fermiamoci qua. E allora